Controradio.
Torniamo dal vivo dall'acquario di Controradio, si è unito a noi Tommaso Fattori, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, portavoce del Social Forum nel 2022 e tra i protagonisti del comitato organizzatore italiano di 2022, dal 10 al 13 novembre rappresentanti di oltre 150 organizzazioni italiane, europee e internazionali si riuniranno a Firenze a 20 anni dal Social Forum 2002. Entriamo subito, visto che non è la prima trasmissione, non sarà l'ultima nell'ambito di questa settimana che affronterà sì il ricordo, ma innanzitutto le tematiche al centro di quel social forum che, come abbiamo più volte ribadito, sono di attualità e sono ancora più grandi nelle loro conseguenze oggi. Come si riparte appunto nel ricordare Fattori, ma nel confrontarsi per dare uno stimolo che possa riportare una condivisione anche oltre Firenze, oltre l'Europa?
Sì, tu ricordavi tra l'altro con un lapsus significativo, perché era portavoce nel 2002, non nel 2022, però è vero che c'è appunto una continuità forte, anche proprio sui temi. E a maggior ragione oggi, vedendo cosa è accaduto nei 20 anni che ci separano da quei giorni, possiamo dire che avevamo ragione su tutto. Avevamo ragione nell'indicare nella finanziarizzazione dell'economia uno dei problemi maggiori del nostro tempo, cioè questa crescita del settore finanziario oltre ogni limite. E noi ricordavate, avevamo proposto la tassa sulle transazioni finanziarie, avevamo proposto di combattere e contrastare i paradisi fiscali, avevamo proposto di tassare maggiormente le rendite da capitale e in generale di ridurre la dimensione appunto del settore finanziario che domina oggi la speculazione finanziaria, domina oggi la finanza domina l'economia e l'economia sostanzialmente controlla la politica. Cioè abbiamo un meccanismo contrario, che è anche di de-democratizzazione, di sdemocratizzazione, vogliamo, di post-democrazia, che ferisce profondamente le nostre società. E gli esempi anche concreti di che cosa questo significa abbiamo sotto gli occhi. Pensiamo a GKN, massima solidarietà ovviamente di tutti noi del comitato organizzatore agli operai del collettivo di fabbrica, che tra l'altro entra in Verano nell'assemblea plenaria del Palaffari di sabato e domenica. È esattamente l'esempio concreto di quello che sta accadendo. C'è un fondo di tipo speculativo come Melrose, prende una fabbrica che in realtà va benissimo, produce, è in attivo, e però per logiche tutto finanziarie prende e smantella tutto. C'è dietro anche naturalmente, come dire, l'incapacità di regolare attraverso la politica fenomeni come le delocalizzazioni. Insomma, potremmo veramente dire che avevamo colto perfettamente nel segno, prima che ci fosse la crisi di Lehman Brothers, il 2008, la crisi mutui subprime, non sarebbe avvenuta se quello che noi proponevamo si fosse tradotto in politiche. Non saremmo oggi precipitati nella crisi in cui siamo, anche di tipo ambientale. Ricordo un altro dei temi: noi avevamo detto che il cambiamento climatico e il disastro ambientale era il tema degli anni a venire, esattamente quello che è accaduto. E dicevamo: serve una transizione ecologica, serve una vera economia circolare. Anche questo ricordiamo, oggi è sulla bocca di tutti l'economia circolare, ma nel 2002, ve lo ricordate bene, era un tema che nessuno conosceva come i beni comuni. Oggi è una terminologia abbastanza diffusa, entrata appunto nel senso comune, passatemi il gioco di parole, ma all'epoca fummo noi a introdurla nel dibattito, nel linguaggio, quindi con, diciamo, 20 anni d'anticipo.
Però Tommaso Fattori, è una magra consolazione dire avevamo ragione. Ieri, durante l'analisi di ieri, per esempio, abbiamo stabilito che c'è anche una responsabilità di quel movimento che allora era forte, e la responsabilità è di spezzettarsi su temi diversi, con ognuno che perseguiva un tema abbastanza limitato, in qualche modo perdere quella forza che avrebbe attirato e che avrebbe potuto cambiare la decisione dei potenti se avesse continuato con quella forza, ma soprattutto se fosse cresciuto. Quindi dire avevamo ragione oggi, sì, avevamo ragione, ci beiamo che avevamo ragione, però qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi, intesi come popolo.
Beh, su questo diciamo non c'è dubbio che quello che è accaduto negli anni successivi, beh, intanto facciamo questa piccola premessa. Non sono d'accordo con la lettura per cui la stagione, come dire, si è chiusa velocemente. Spesso passa, addirittura abbiamo letto sui giornali in occasione di Genova 2001, è stato un 68 durato 48 ore, cioè giusto i giorni di, sì, Genova. Cioè, in realtà quella è stata una stagione lunga, durata anni e fortemente generativa. Perché dal, diciamo, da per esempio al Forum Sociale Europeo di Firenze, ricordate, lanciammo la manifestazione più grande al mondo, quella si tenne il 15 febbraio del 2003 proprio qua da Firenze, 100 milioni di persone in piazza di tutto il mondo. Dal Social Forum è partito il processo che ha portato alla vittoria del referendum sull'acqua nel 2011, perché qui si formò il primo nucleo del forum dei movimenti dell'acqua. Lo stesso si può dire il movimento climatico. Qui creammo quel nucleo che poi fece la prima, diciamo, il primo clima forum, cioè il primo forum parallelo a quello delle Nazioni Unite a Copenaghen, la COP15 nel 2009, che aveva gli stessi slogan che oggi hanno i Fridays for Future, cioè System Change, no, Climate Change, There is no Planet B. Però è anche vero,
guardando i vent'anni come lasso temporale, l'interpretazione a questo punto della dinamica evolutiva e involutiva, ecco, si può interpretare.
Diciamo, però dopo, a un certo punto arriva, ora qui l'analisi sarebbe complessa, ma per rispondere alla tua sollecitazione, esiste, no? Possiamo collocarlo, forse gli studiosi non sarebbero d'accordo, ma diciamo circa 10 anni dopo, l'inizio di una disgregazione. Secondo me questo è chiaramente una colpa anche nostra, diciamo, dei movimenti, dell'organizzazione della società civile, in parte anche del muro che abbiamo trovato davanti. Faccio l'esempio concreto, dicevo, uno degli risultati di quella stagione è stato il referendum sull'acqua, a favore dell'acqua pubblica e dei beni comuni. Un referendum che è stato vinto più di ogni altro referendum della storia repubblicana, perché ricordate ha avuto 95,6% dei sì, mai visto in nessun referendum.
E di fatto silenziato.
Ma in realtà tradito fondamentalmente, perché quel referendum è stato attuato solo in minima parte, nel senso che si è impedito che altri privati facessero ingresso in alcune società, non entro nel merito, però il cuore di quel referendum, che era la ripubblicizzazione dell'acqua, non è stato ottenuto. Quindi dov'è che voglio arrivare? Il punto è che nelle dinamiche anche di movimento funziona anche questo, cioè se tu addirittura riesci a vincere dopo aver tenuto 10 anni su una battaglia e poi dopo che hai vinto in maniera chiara attraverso gli istituti democratici come referendum, non procedi, questo crea un effetto di disillusione, di allontanamento dalla partecipazione politica. Ora, non voglio semplificare, però questo è uno dei punti. L'altro è quello che dicevi giustamente, cioè la frammentazione, perché poi dopo cosa succede? Che poi ognuno torna a fare le sue cose, tra l'altro del tutto meritevoli, perché si parla di organizzazioni impegnate nelle mille cose, pensiamo ora a quello che succede nel Mediterraneo per salvare i migranti, pensiamo a chi fa le battaglie sull'ambiente, che siano piccole, locali o generali, pensiamo a chi fa finanza etica, cioè a chi fa anche pratiche di mutualismo, sono tutte cose magnifiche, però molto più deboli se restano frammentate. Ecco perché appunto io dico questa frase: aver ragione non basta. Cioè, aver ragione è importantissimo, avere l'analisi giusta, avere la proposta giusta, ma non basta. Dobbiamo capire come darci forza, come intanto uscire da questa frammentazione, che è sia tematica che geografica, perché, e questo non l'hai detto tu ma lo dico io, cioè perché un altro dei problemi è la frammentazione geografica, cioè dobbiamo essere uniti anche su scala europea, non basta essere uniti su una scala italiana, oggi le grandi questioni sono globali.
Ecco, a fronte di tutto questo, citeremo poi in conclusione di collegamento in studio con Tommaso Fattori gli eventi clou di questa organizzazione dal 10 al 13 novembre a Firenze, però immagino che sappiate che vi dovete preparare ad una risposta a conclusione anche di queste giornate nei confronti delle giovani generazioni. Io mi auguro che queste giornate siano produttive e davvero portino a seminare ancora, ma se in questi 20 anni, nonostante il milione di persone, nonostante quel movimento, quella portata, quella dimensione e coralità, non si sono raggiunti obiettivi, nonostante appunto dicevi sì, nei 10 anni successivi c'è stata una manifestazione concreta delle tematiche che venivano portate avanti. Ecco, a questo punto ai ragazzi di oggi cosa diciamo per toglierli da quella disillusione e disincanto sui non effetti anche di una partecipazione attiva a mobilitazioni del genere?
Beh, che assolutamente dobbiamo continuare a tentare. Purtroppo la storia è fatta così,
esatto.
Di tentativi,
corsi, ricorsi,
tentativi, fallimenti e vittorie. E che bisogna anche tentare strade nuove, perché io penso che oggi il tema che abbiamo posto, cioè superare la frammentazione e tentare nuove convergenze europee, sia uno dei grandi temi, e noi proviamo a dare un nostro modesto contributo attraverso la riunione, che ricordiamolo non è un social forum, è una riunione dove verranno dei rappresentanti di 150 organizzazioni, cioè ogni organizzazione manda un paio di persone, non è un incontro di massa come quello, è proprio un tentativo di costruire le precondizioni per una futura convergenza, per una futura agenda. E per fortuna fra le voci protagoniste ci sono anche quelle dei nuovi movimenti, perché la nostra idea è quella, unire le organizzazioni sociali, anche le più strutturate, sindacali, eccetera, accanto ai nuovi movimenti, diciamo di nuova generazione, cioè ci saranno portavoce Fridays for Future a parlare, ci saranno movimenti di altre zone d'Europa che porteranno i loro rappresentanti. Quindi si spera che la discussione possa essere proficua, anche perché le forme devono essere nuove, cioè non è che noi possiamo pensare oggi di replicare quello che è stato, non avrebbe senso. Bisogna costruire insieme delle forme diverse, però provare a farlo insieme, ecco, è un tentativo.
A proposito di quello che è stato, parlaci di quei giorni, parlaci delle sensazioni, del feeling, di quello che succedeva nei giorni del Social Forum, che poi è l'argomento principale.
Beh, in quei giorni siamo riusciti a creare insieme, tutti quanti insieme ovviamente, il più grande incontro di massa avuto in Europa delle organizzazioni sociali. Noi ci aspettavamo come comitato organizzatore in realtà 5-6 mila delegati, questo era quello che stavamo preparando. Nell'arco di pochi mesi, e questo portò insomma anche diciamo qualche problema, come vi potete immaginare,
sì, anche se fosse solo logisticamente,
ad avere 65.000 delegati da tutta Europa. Avevamo dei seminari, lo ricorderete anche voi, colpo d'occhio, 5.000 persone dentro una sala a parlare, un incontro fra culture, punti di vista, che ha aperto anche prospettive anche individuali, esistenziali a tante persone, a tanti di noi, che avevamo puntato proprio sull'idea di costruire una connessione globale per una altra globalizzazione. Noi eravamo definiti no global, però noi avevamo sempre posto il problema non la globalizzazione neoliberista, non la globalizzazione fondata sulla finanza e le merci, ma sì a una globalizzazione dei diritti, alla capacità di entrare in relazione fra mondi. Quindi avevamo proprio un'altra idea di relazione, tutt'altro che chiusa, e che si fondava su questo. Quindi è stata un'esperienza, anche dal punto di vista esistenziale, straordinaria, immensa. La manifestazione finale, nessuno immaginava, te lo dico sinceramente, che ci sarebbe stato 1 milione di persone. Noi pensavamo 200.000, beh, era già un calcolo, diciamo, alto.
Vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa di utile. Lo spezzettamento esisteva anche allora, il movimento studentesco, c'erano almeno 20-25 sigle diverse che dicevano più o meno la stessa cosa e che si facevano anche concorrenza fra di loro, lotta continua, autonomia operaia, ce n'era a decine. Eppure in quel momento, questo precedente, in quel momento, nonostante questo spezzettamento, nonostante il riflusso degli anni Ottanta, si trovò un tema comune da portare 1 milione di persone di tutti i tipi nella città di Firenze. Che cosa ha funzionato? Questa era la mia premessa. Identificare che cosa ha funzionato allora per riuscire a unificare un panorama spezzettato almeno quanto quello che abbiamo adesso e proporlo al giorno d'oggi.
Beh, sì, quello che ha funzionato in realtà è stato, come succede sempre nella storia, per condizioni che sono anche condizioni contestuali, che sono un po', diciamo così, che trascendono, non so come dire, sono processi collettivi, no? Che trascendono anche le volontà individuali. E, la possibilità di individuare alcuni temi, quindi l'antiliberismo, quindi un'impostazione, no? Dicevamo prima il tema della definanziarizzazione, la questione della pace, e quindi se vuoi la pace devi costruire la pace, per citare Padre Balducci, il grande tema appunto ecologico, cioè individuare alcune questioni con alcune soluzioni semplici, chiedendo a tutti di non rinunciare alla propria autonomia di organizzazione o alla propria più complessiva visione, ma di fare un piccolo passo indietro rispetto all'identità per fare insieme due passi avanti, cioè di rinunciare in piccola parte al confine così definito di ciascuno in nome di alcuni obiettivi condivisi, che non significavano, ripeto, rinunciare a tante altre differenze, perché è la nostra ricchezza ovviamente la differenza, e sarebbe anche sbagliato pensare di fare una melassa dove le differenze si annullano, quindi mantenendo le differenze però individuare alcune. Questo fu quello che funzionò anche in quella fase storica, e oggi la fase storica in parte è cambiata, ma l'esigenza resta, cioè l'esigenza di capire dov'è che si può diciamo fare un piccolo passo indietro rispetto alle singole identità per individuare alcuni obiettivi comuni nelle forme nuove.
È un passo, tutte da scoprire. Che ci viene anche ribadito al nostro numero WhatsApp al 342 81 04 111: avere ragione su analisi e lavorare su segmenti senza riuscire a uscire dal particolare e incidere sul generale è il limite dei movimenti, e in realtà appunto l'obiettivo è proprio di superare questo, esatto, questo limite. In concreto abbiamo ancora due minuti, dal 10 dicevamo 40 gli eventi in programma in città confluiranno in una grande assemblea plenaria che avrà anche un respiro mondiale.
Sì, l'assemblea plenaria si terrà appunto al Palaffari sabato 12 e domenica 13, dopo, come lo ricordavi giustamente, questi 40 eventi, tra l'altro sul sito www.2022firenze.eu trovate l'intero programma, e l'idea proprio anche, lo abbiamo discusso in trasmissione stamattina, è quella più che altro, ecco, più che dirci le cose già conosciamo, di ragionare sui nodi aperti, cioè sui nodi problematici. L'assemblea serve a questo, quindi noi proveremo a discutere. Primo punto, riassumo velocemente, dove va l'Europa in un mondo che cambia, perché sta cambiando il mondo, si parla di deglobalizzazione o forse di riglobalizzazione settoriale, regionale. L'Europa è sempre più marginale, lo vediamo nella questione guerra ucraina, il suo ruolo è, diciamo, non è autonomo, quindi dove va l'Europa? Dove vogliamo andare noi? La seconda questione è come battere il consenso alla destra estrema in Europa, che si fonda sulle solitudini delle persone, la paura delle persone, come ricostruire una speranza collettiva. E questo è un altro tema del movimento, una complicazione, perché noi non solo siamo frammentati in questi anni, non solo non riusciamo ad agire sulle agende politiche nazionali ed europee, ma abbiamo anche un problema oggettivo a parlare ad una larga fetta di persone che non sono attivisti, che sono colpiti dalle crisi finanziarie, economiche, ambientali, esattamente come tutti, ma che non riescono a dare una lettura di queste crisi o trovare soluzioni a queste crisi che li tolga da questo rancore, dalla speranza che li porta a destra. Terza e ultima cosa, appunto, diciamo, avere ragione non basta. Come essere efficaci, come incidere, come riuscire appunto a cambiare la gente. Cioè, il tema dell'assemblea è proprio ragionare sui nodi problematici, come dicevo inizialmente, non è celebrarci, non è dire appunto avevamo ragione allora, il punto è capire cosa non va oggi e che passi avanti possiamo riuscire a fare, e lo faremo con appunto rappresentanti di 150 organizzazioni di tutta Europa.
Dovresti riuscire a convincere tutti i vari comitati a rinunciare al proprio settarismo, perché in questo momento si parla proprio di settarismo. Se tu non sei perfettamente in linea esattamente su tutti i punti di quello specifico comitato, sei fuori. Ti faccio un esempio: se sei contro l'inceneritore ma in qualche modo vedi l'espansione della pista come un miglioramento della situazione attuale, non puoi entrare in un comitato non aeroporto, perché ti buttano fuori perché sei un traditore. Questo è un problema enorme, perché non si può condividere tutte le problematiche nello stesso modo con le stesse risoluzioni. Quindi bisogna proprio cambiare la mentalità dei comitati, perché è quello che secondo me ha distrutto quello che è un movimento unitario di sinistra.
Io invece credo e aggiungo che bisogna puntare a un'idealità alta, e soprattutto considerando differenziazioni anche interne nel proprio territorio, ma mantenere quei 3-4 cardini ordini, che sono appunto un modello finanziario sostenibile, un modello ambientale sostenibile, ma in termini appunto energetici, ripensarsi, e la questione assolutamente del pacifismo, insomma, le tre bussole. Però
sono le tre bussole
del, tanta carne al fuoco, Tommaso,
del 2022.
Sì. Noi ci ritroveremo qui dopo l'assemblea, dopo la riunione. Volentieri. Cercheremo appunto di capire come proseguire, anche perché ieri hai anticipato che ci saranno delle prospettive anche temporali e vogliamo assolutamente condividerle. Sono passate le 9 da un minuto, ricordiamo ancora il sito, Tommaso Fattori,
www.2022firenze.eu.
Davvero sono tanti gli eventi in vari luoghi della città, è importante farsi anche un proprio percorso all'interno di queste giornate di ricordo e di confronto soprattutto. Grazie a Tommaso Fattori per essere stato con noi.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie Tommaso, buona giornata.